Il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buona domenica. Papa Leone IV si unisce al nostro dolore, così stamane a Crans-Montana il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovet, che ha tenuto una messa per le vittime della tragedia, centinaia di persone dentro e fuori la chiesa. Intanto altri 16 corpi sono stati identificati, quasi tutti giovani, in tutto ora sono 24, fra loro 18 svizzeri e 3 italiani. Commoventi le espressioni di cordoglio sul sito della Confederazione, dichiarato il lutto nazionale per il 9 gennaio. E poi l'attacco statunitense in Venezuela, si precisano i dettagli dell'operazione, utilizzati ben 150 aerei e poi droni ed elicotteri, Maduro catturato dall'unità di elite della Delta Force. Intanto nel paese formalmente il potere è stato assunto ad interim dalla vice di Maduro, Delcy Rodriguez, ma regna grande incertezza. Per lo sport hockey, un inizio di 2026 tra conferme e delusioni, Lugano da playoff e Ambri Piotta in caduta libera. Sono dunque ora 24 le vittime del rogo di Crans-Montana identificate, lo comunica la polizia cantonale, che ha dato un nome ad altri 16 corpi. Si tratta di 10 cittadini svizzeri, 3 italiani, un rumeno, un francese ed un turco. La più giovane aveva 14 anni, il più grande 39. Le salme sono state consegnate alle famiglie. Stamane a Crans si è tenuta una messa di suffragio. Ci colleghiamo allora subito col nostro inviato Aaron Guidotti.
Buongiorno, sì, qui questa mattina sono arrivate centinaia di persone, già quando sono arrivato io verso le 9:30 la piccola cappella di San Christophe era già gremita, e sia fuori che dentro infatti molte persone si sono radunate in una piccola piazzetta che c'è sotto, dove era stato piazzato uno schermo, c'era gente che si abbracciava, commossa, tantissimi giovani, gruppi di amici che si sono dati appuntamento qui. Fuori c'era anche molto personale di soccorso, c'erano delle ambulanze pronte nel caso qualcuno dovesse avere un malore o avesse bisogno di un qualsiasi sostegno, e purtroppo in realtà è anche successo: un giovane a pochi passi da me si è accasciato al suolo, i soccorsi sono arrivati subito, si è comunque rialzato da solo in realtà ed è stato accompagnato lontano dalla folla. Poco dopo è successa la stessa cosa anche a una ragazza, un piccolo malore, però ecco, anche lei subito soccorsa e tutto è andato bene. Come dicevi tu, durante la messa è arrivata la notizia che altri 16 corpi sono stati identificati, portando così a 24 il numero dei deceduti di cui si sanno i nomi, e qui alcuni commentavano con un pensiero alle famiglie, però in realtà c'era molto rispetto, c'era pochissimo chiacchiericcio, in generale grande silenzio, interrotto solo dalle parole della messa e dai canti del coro, chiaramente volti striati dalle lacrime. C'erano anche alcuni turisti, non per forza toccati direttamente dalla tragedia, che però hanno voluto essere vicini alla comunità.
Da quanto racconti, Aaron, sembra di sentire con forza una sorta di bisogno di elaborare il lutto da parte di chi è a Crans questi giorni.
Sì, soprattutto da parte degli abitanti di Crans-Montana. Ho parlato con una signora che mi ha proprio detto nella tragedia ha sentito comunque l'abbraccio di una comunità. Ti ho detto, c'è gente molto diversa, tantissimi giovani, anziani, c'è di tutto.
Aaron, resta con noi, adesso sentiamo brevemente un servizio sulla cerimonia curato da Umberto Gatti, poi torniamo da te.
Bonjour, frères et sœurs, fratelli e sorelle. Da ogni parte del mondo si uniscono a noi innumerevoli persone dal cuore spezzato.
Con queste parole il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovet, ha iniziato la celebrazione della messa dedicata alle vittime. Ha poi salutato gli altri rappresentanti religiosi, in particolare un saluto commosso al vescovo Alain de Rémy, che all'interno della conferenza dei vescovi svizzeri ha il ruolo di responsabile del dicastero dei giovani.
Monseigneur Alain de Rémy, amministrateur de Lugano, tu es, cher Alain, l'évêque des jeunes, e leur blessure est immense.
Tu sei il vescovo dei giovani e il loro dolore è immenso. La cerimonia è poi proseguita con diverse letture fatte in francese, italiano e tedesco. Oltre ai rappresentanti cattolici, hanno preso la parola anche i rappresentanti protestanti. Sentiamo il pastore Gilles Cavon.
Je voudrais adresser une parole aux jeunes. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, a de l'importance. N'ayez pas peur de mettre des mots sur vos émotions, sur vos peurs, sur vos colères et votre tristesse. Osez parler, osez demander de l'aide, osez vous appuyer sur d'autres.
Ai giovani voglio dire quello che vivete e che sentite è importante. Non abbiate paura di dare delle parole alle vostre emozioni, alla vostra tristezza e alla vostra rabbia. Abbiate il coraggio di parlare, di chiedere aiuto e di appoggiarvi agli altri. Il vescovo Jean-Marie Lové ha poi ringraziato i soccorritori e chi assiste feriti e familiari. Grazie a loro, un poco alla volta, ritroveremo la luce. Presenti diverse autorità cantonali vallesane, particolarmente commossa anche la procuratrice generale Béatrice Pilloux, che sta dirigendo le indagini.
Abbiamo sentito commozione, raccoglimento durante la messa. Ron Guidotti ci hai parlato delle persone, delle centinaia di persone che ci sono sia dentro che ci sono state sia dentro che fuori dalla chiesa. L'atmosfera in paese invece qual era?
Ma guarda, innanzitutto posso dirti che dopo la cerimonia c'è stata una marcia silenziosa verso il luogo della tragedia. A 5 minuti e a una cinquantina di metri dalle Constellation c'è una sorta di altare commemorativo dove la gente portava dei fiori e omaggivari oppure accendeva una candela. Qui si sono viste ancora di più appunto magari persone in lacrime che si abbracciavano proprio davanti a questo altare. Il silenzio è stato interrotto ad un certo punto da un applauso spontaneo, non riuscivo a capire perché, poi ho visto che stavano arrivando i pompieri e dei soccorritori che sono andati anche loro a depositare un omaggio. Forse questo è stato secondo me il momento più forte. Poi ci sono stati dei canti per le vittime, Alleluia di Leonard Cohen nella versione in francese, dove la gente ha seguito, ha iniziato a cantare con la cantante. Non so se si è sentito una sorta di abbraccio collettivo.
Aaron, ti risentiremo probabilmente stasera in 6 di sera. Intanto ti ringrazio della tua testimonianza e sempre per quanto riguarda l'elaborazione del lutto. Il Consiglio federale ha dichiarato il 9 gennaio giornata proprio appunto di lutto nazionale, ma ha anche aperto un libro di condoglianze elettronico sul sito della Confederazione. Da ieri pomeriggio le persone che lo desiderano, e sono tante finora, hanno la possibilità di esprimere la loro tristezza e il loro cordoglio alle vittime della tragedia del 1 gennaio a Cramontana. Manuele Ferrari.
L'annuncio dell'attivazione è stato fatto su X verso mezzogiorno. Poche ore più tardi erano già più di 100 i messaggi che vi si potevano leggere, numero triplicato nella notte. Nel frattempo i messaggi giunti meno di un giorno dalla sua messa in rete sono oltre 450. Il primo a lasciare parole di cordoglio è stato il presidente della Confederazione, confrontato dalle prime ore del suo anno a capo del Consiglio federale con una catastrofe. Guy Parmelin, a nome del governo, esprime le più sincere condoglianze ai familiari delle vittime, conscio che nessuna parola è in grado di colmare il vuoto lasciato da una perdita così improvvisa e brutale. Ai messaggi di cordoglio delle autorità federali si aggiungono poi quelle cantonali e comunali attraverso le parole del presidente del governo vallesano Mathias Reynard e del presidente del consiglio comunale di Cramontana, il sindaco per intenderci Nicolas Ferraud. Pensieri e messaggi in francese, tedesco, italiano, qualcuno anche in inglese, giungono un po' da tutta la Svizzera. Le Locle, Kriens, Neuchâtel, Winterthur, Sigirino sono alcune delle località elvetiche che si trovano, ma parole di sostegno a testimoniare quanto l'evento abbia colpito anche al di fuori del nostro paese giungono anche da Francia, Thailandia, Belgio, ancora Stati Uniti e Grecia, per citare alcuni paesi. Chi con una semplice frase come vi abbraccio tutti, chi con righe e righe di testo, qua e là un cuore o mani conserte in preghiera, la vicinanza della gente a chi ha subito una perdita è forte.
e inevitabilmente il dramma di Crans-Montana, il tema principale dei quotidiani domenicali d'Oltralpe. In studio con me adesso c'è Anna Valenti, che ci parla degli aspetti affrontati dalla stampa svizzera.
Orrore, tristezza e molte domande aperte. Questo potrebbe essere il leitmotiv di questa rassegna stampa, ma è anche il titolo scelto dal Sonntagsblick per la sua edizione domenicale. Colpiscono le copertine scelte da tutti i domenicali. Quasi tutti hanno messo una foto delle candele, delle molte persone radunate davanti al memoriale improvvisato, sorto davanti al bar Le Constellation. Sono strette l'una all'altra, ma è diversa la scelta della Neue Zürcher Zeitung an Sonntag. Un riquadro bianco con i bordi neri, al centro tre cifre incolonnate: 119 feriti gravi, 40 morti, due domande. Come è potuto accadere? Di chi è la colpa? Ecco, e qui entriamo nel merito della questione che più domina le pagine dei domenicali.
E d'altronde sono le domande che tutti quanti ci siamo fatti in questi giorni, domande pesanti. Le risposte forse sono ancora premature, ma per ora cosa ci dicono i giornali?
Allora, parto proprio dall'NZZ am Sonntag, che si chiede come il locale possa essersi trasformato in una trappola mortale. Ecco, al centro la questione dell'allestimento degli interni del bar. In particolare si parla della schiuma fonoassorbente usata, altamente infiammabile molto probabilmente, e il quotidiano solleva interrogativi anche sulle licenze, i controlli antincendio che sono stati fatti in Vallese, espulciando il foglio ufficiale cantonale dove avrebbero dovuto comparire le richieste di licenza edilizia da parte del gestore per rinnovare gli interni appunto del locale. Ecco, di queste non ce n'è traccia, e questo dal 2015. Nessuna richiesta, forse perché i lavori sono stati considerati dalle autorità insignificanti. Ecco, ricordiamo che la legge del Vallese prevede queste possibili eccezioni. Ecco, c'è poi l'aspetto dei lavori fai da te, e qui vado in particolare su Le Matin Dimanche, che non riprende solo un articolo del 2016 comparso su Le Nouveliste, in cui lo stesso gestore si vanta di aver fatto tutto lui, ma ha ritrovato delle foto sui social del 2015 che illustrano appunto lavori approssimativi, molto artigianali ma nel senso negativo. Nessun furgone di imprese edili sul luogo dei lavori. Ecco. Inoltre ci dice che la schiuma fonoassorbente non era soltanto sul soffitto ma anche sulle pareti laterali, e questo fin dall'inaugurazione. Ecco, i gestori, sappiamo, al momento sono indagati per omicidio colposo, incendio doloso colposo e lesioni personali colpose, ma il quotidiano romano si chiede anche perché i due non siano stati messi in arresto preventivo per evitare la fuga in Francia, paese da cui la coppia è originaria e da cui se scappano non avremo mai l'estradizione.
E a questo punto le domande a cui facciamo cenno diventano doverose dopo una tragedia così, ancora di più dopo queste indiscrezioni. Oltre a queste domande, dunque quelle sui controlli e sulla sicurezza, sull'adeguatezza dei materiali usati, c'è anche dell'altro.
Sì, ecco, le domande aperte sono anche quelle che si pone ad esempio ancora il Sonntagsblick, che si chiede se la Svizzera stia allentando le sue leggi sulla protezione antincendio, dato che la legislazione attuale è oggetto di una revisione totale che mira a semplificare le norme, ad esempio semplificare i requisiti per i materiali infiammabili o allungare le vie di sicurezza. Ecco, il quotidiano parla di dinamite politica e soprattutto si chiede: stiamo facendo abbastanza? Non abbiamo forse bisogno di più regole severe? Altro aspetto interessante e riflessivo è ancora il Sonntagszeitung, che ci dice come la Svizzera abbia forse trascurato la preparazione delle alle catastrofi. Ecco, qui non si parla tanto di eventi naturali, ma il ragionamento parte dagli ospedali oberati e sotto pressione in questo momento, situazione che ha richiesto l'aiuto di paesi europei. Ecco, il quotidiano parla di una dimostrazione della fragilità del sistema ospedaliero svizzero. In realtà già qualche anno fa degli esperti avevano messo in guardia su questa fragilità, su questa diciamo così difficoltà di far fronte a incidenti molto gravi, e questa per l'errata valutazione che insomma, è molto raro che capitano degli eventi così gravi. Ecco, questi esperti avevano detto che si poteva gestire al massimo 25 incidenti gravi per volta, questo perché non c'erano abbastanza risorse, la logistica mancava anche la formazione. Ecco, ma lasciami terminare con un editoriale sempre del Sonntagsblick, ma che ha un messaggio positivo, che ci dice che, insomma, come tutti i grandi disastri nella storia del nostro paese, anche Crans Montana ci cambierà, perché adotteremo norme e controlli più severi, saremo molto più attenti ai materiali che vengono usati e soprattutto, anche senza norme, molti esercenti ripenseranno al loro concetto di sicurezza. Insomma, la frase ultima sembra essere una tragica costante dello sviluppo sociale, il fatto che spesso ci voglia una catastrofe per portare a miglioramenti.
Eh sì, purtroppo molto spesso è così, questo non solo in Svizzera. Evidentemente, adesso passiamo all'altro grande tema di questo weekend. La Corte Suprema venezuelana ha deciso che la vice di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, assuma la presidenza ad interim del paese dopo l'arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti. La tensione resta alta in Venezuela e anche nei vicini Caraibi, anche se sono state tolte le restrizioni di volo per gli aerei civili. Ma le forze militari americane nella regione rimangono in stato d'allerta. E intanto sentiamo Maria Zuppello.
Si ordina
che la cittadina Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidente esecutiva della Repubblica, assuma ed eserciti in qualità di incaricata tutte le attribuzioni, i doveri e le facoltà inerenti alla carica di presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione, ha dichiarato la presidente della sezione costituzionale della Corte, Tania D'Amelio, leggendo un comunicato trasmesso su tutte le reti di radio e televisione. Nella decisione della Corte Suprema non si parla per ora di mancanza assoluta di Maduro, che obbligherebbe a convocare elezioni entro 30 giorni. La decisione è stata adottata vista l'aggressione militare straniera verificatasi e che ha avuto come obiettivo il sequestro del presidente costituzionale Nicolás Maduro Moro, ha dichiarato D'Amelio nel comunicato. Mentre il nuovo Parlamento, eletto illegittimamente a maggio, inizierà le sue funzioni domani, ieri, prima della decisione della Corte Suprema, Delcy Rodríguez ha convocato il Consiglio di Difesa della Nazione, organismo che presiede, e ha annunciato l'invio alla Corte Suprema del cosiddetto decreto di stato di commozione esterna. Si tratta di uno strumento di emergenza previsto dalla Costituzione venezuelana che consente al potere esecutivo di assumere poteri straordinari in caso di minacce gravi come aggressioni militari o interventi stranieri.
Intanto stanno emergendo i dettagli dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Maduro e di sua moglie e della loro esfiltrazione verso gli Stati Uniti. Alcuni li ha comunicati direttamente il generale Dan Kane ieri alla conferenza stampa a Mar-a-Lago, altri sono stati rivelati da inchieste giornalistiche. Ce li racconta Bettina Müller.
On arrival into the target area, the helicopters came under fire and they replied with that fire with overwhelming force in self-defense.
All'arrivo nella zona, i nostri elicotteri sono stati confrontati con il fuoco della difesa del presidente e hanno risposto. Soltanto un elicottero è stato danneggiato. Il generale Dan Kane, ieri a fianco del presidente Trump, ha dettagliato l'operazione militare denominata Absolute Resolve e ha descritto come da mesi la CIA pianificava l'attacco. Aveva dispiegato moltissimi agenti in Venezuela per capire le abitudini dei coniugi Maduro e identificare i loro spostamenti. Questi si sarebbero mossi tra 8 residenze, decidendo spesso all'ultimo minuto dove andare a pernottare. Fondamentali però sono stati anche i droni da ricognizione che, non identificati, hanno raccolto per mesi i dati utili per colpire. Sulla dinamica dell'operazione, Kane ha detto che sono stati impiegati 150 aerei, droni ed elicotteri che hanno bombardato inizialmente alcuni obiettivi per garantirsi uno spazio di sicurezza e portare a termine l'operazione nel compound della base militare dove i coniugi Maduro sono stati sorpresi nel sonno. Avrebbero tentato di rifugiarsi nel bunker sicuro della casa, ma senza successo, e così si sono arresi. L'operazione di cattura sarebbe durata meno di mezz'ora, ma molte cose nella dinamica restano oscure. Kane ha detto che non ci sono state vittime statunitensi e che tutti i soldati e agenti che hanno partecipato all'operazione sono rientrati. Ma non si sa ancora quante siano le vittime venezuelane. 40, dicevano ieri fonti del governo, ma non sono emersi dettagli e non ci sono state verifiche. È possibile però un tradimento tra gli ufficiali che dovevano occuparsi della protezione del presidente. Washington aveva messo su Maduro una taglia di 50 milioni di dollari.
E per ora ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport, ribadisco, buona domenica.